Il programma a questo punto prevede la relazione del professor Andrea Liparini, che è professore ordinario di gestione della tecnologia presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna. Ha studiato in Pennsylvania, è stato membro del comitato scientifico dell'Osservatorio Asia, svolge attività di ricerche sui temi organizzativi della struttura competitiva e delle reti tra imprese, ed è un amico con cui abbiamo anche svolto insieme un seminario l'anno scorso presso la Facoltà di Economia proprio sul tema della gestione della proprietà industriale, per cui è a lui che do volentieri la parola. E
grazie. Prego Andrea, grazie. Grazie per l'invito, per l'attenzione, per il vostro tempo. Siamo tra amici e non solo amici del museo, insomma credo che qui si sente una forte passione. Però prendo il testimone dei tre che mi hanno preceduto, perché ci sono delle occasioni straordinarie di sovrapposizione, di piacevole ridondanza. Cominciamo con Giovanni Sedioli. C'è un bisogno forte di compartecipazione. Pensate alla radice del termine company, americana, company, companies, sharing the bread, dividere il pane, condividere il pane. Quindi il discorso di Giovanni si collega a quello di Daniele quando Daniele suggerisce l'alleggerimento. Questo è il knowledge management, mettere ordine nei propri cassetti, riordinare le priorità. Alleggerirsi richiede coraggio, sia quando perdiamo peso e chili di troppo, che quando dobbiamo rinunciare ad una idea difesa strenuamente, ma che forse è un po' datata. Giovanni nella sua introduzione parlava di, citando i versi, tenere acceso il fuoco. Beh, anche un antico proverbio africano parla di tenere acceso il fuoco. Se vuoi tenere acceso il fuoco, ogni tanto un po' di legna sopra gliela devi mettere. E questa legna è da intendersi come investimenti, non solo tangibili ma anche emotivi. Bisogna raccontare attorno ai brevetti grandi storie fatte di piccole cose, solo così le persone nelle organizzazioni si identificano con la passione per il brevetto. Beatrice invece diceva due cose altrettanto importanti. Dice, siamo al primo posto, è vero, faccio l'economista in questo momento e nel curioso dei brevetti, insieme a Pordenone ci riconoscono la leadership in questa lista nobile sui brevetti. Ricordo però un detto che va per la maggiore negli Stati Uniti, questa è la mia formazione, ognuno ha la formazione che si merita, che gli capita, dice qual è il problema nell'essere il primo di una lista? Is that you can go nowhere but down, l'unica cosa che puoi fare è scendere dal secondo in poi, no? E quindi dietro le parole di Beatrice c'è in realtà un'incitazione forte, un incitamento forte, una passione nel presidiare e migliorare, se possibile, ancora di più questa vocazione alla sedimentazione delle idee. Dice un'altra cosa nella sua introduzione, parla del brevetto come elemento imprescindibile di formazione, qualcosa che Daniele poi subito dopo avrebbe richiamato. Vi dico come sono organizzati a Nuova Delhi sulle cattedre per i brevetti. Dice, che c'entra Nuova Delhi? Beh, state un po' a sentire. Nella quinta università indiana, quindi non stiamo parlando neanche dell'eccellenza, ci sono 9 cattedre sui brevetti. Vi dico alcuni titoli di questi corsi da 60 ore, 8 crediti, il che vuol dire che sono sentiti, non è un ritagliuzzo di tempo, qui si approfondiscono i concetti. Una cattedra del percorso universitario parla di patent law fundamentals, quindi i basic, e qui ci siamo nell'ambito della tutela giuridica. Poi c'è un'analisi comparativa, o meglio un benchmarking per assestare i sistemi giuridici sui brevetti dei diversi paesi. Altro corso da 60 ore. Poi abbiamo come si scrive un brevetto. il drafting, no? Perché un brevetto scritto bene racconta quella passione per le cose, per i percorsi, dove il percorso meritevole tanto quanto il risultato, perché c'è quello che Daniele definiva il bisogno di commercializzare il valore dei brevetti all'interno delle imprese. Andiamo avanti. C'è il patent application, con tutta la descrizione degli insegnamenti ora per ora. Come si raccoglie la documentazione, come si fanno ricerche sui brevetti. Non sono temi all'interno di un corso, sono corsi. Come si può chiedere la revoca di un brevetto, e non parliamo ancora di marchi, non parliamo di modelli ornamentali, stiamo parlando di brevetti. Il discorso della litigation e degli infringement e la gestione strategica delle licenze dei brevetti, che forse possiamo anche decidere di non coltivare più, perché evidentemente dobbiamo riordinare le priorità quando ce n'è un po' meno per tutti di tangibile. Il riordino sull'intangibile è spesso una conseguenza della carenza sul tangibile. E poi abbiamo questo IP management, che è quello che faccio io a Bologna nella gestione strategica della tecnologia. Ora io baserò i 22 minuti che mi rimangono, se poi sono 24 o 23 mi perdonerai Eros, sai che tendo a sforare, ma cercherò di essere più disciplinato, per cercare di condividere con voi questo tema: a che cosa serve davvero il brevetto, oltre al discorso della tutela della proprietà stessa. E lo farò su tre livelli di analisi. Il primo è quello dell'impresa, il secondo è quello dell'università e del sistema di formazione, quindi scolastico, e il terzo è quello che mi appassiona di più, è il valore del brevetto per l'individuo, che viene spesso alla faccia di Nash, che col suo Nobel sulle dinamiche dominanti, molti avranno visto il film con il protagonista da Oscar, diceva che l'efficienza vera sia quando ci sono due equilibri, quello individuale e quello d'impresa. Beh, molto spesso l'affare brevetto non è un affare di tutti, e questo è oltre la mia voglia di provocare. Cominciamo. Il valore del brevetto per le imprese. Le imprese non hanno capito una cosa, forse l'hanno capita troppo bene. Siamo nell'economia della conoscenza da molto tempo ormai, ma facciamo conoscenza in economia. Questo non è solo un gioco di parole, ma è triste. Spesso perché manca l'argent, molto spesso, come diceva Daniele, perché non c'è un commitment forte da parte del team dominante nelle organizzazioni. Sono sulla via Emilia, succedeva questo 15 giorni fa, e un piccolo imprenditore mi dice: sa qual è il vero casino da questa crisi? Il vero casino è che adesso, dopo aver stimolato la passione per il brevetto nei miei ingegneri, nei miei ricercatori, bussano alla mia porta tre di questi che vogliono vedersi premiati con il mio supporto forte in termini di sponsor nel depositare brevetto e dare loro quei 12.800 euro che è la stima per i primi 2 anni, e io devo fare una scelta tra questi tre. Dopo aver stimolato una passione, dopo aver acceso quel fuoco che Giovanni ci ricordava, io devo fare una scelta, e la scelta certamente, siccome non siamo una onlus, dovrà privilegiare dei criteri che si chiamano quarta riga del conto economico, tanto per essere chiari. Ma al tempo stesso io devo fare una scelta, e non necessariamente dovrò e potrò o vorrò premiare il mio ingegnere più anziano. L'affare brevetti in tempi di crisi può essere una straordinaria sfida, ma una sfida davvero forte. Può essere anche qualcosa che scompagina le organizzazioni che non hanno una cultura testata di condivisione come piacevole abitudine. Secondo impiccio per l'affare conoscenza e brevetto per le organizzazioni. Non solo si vuole fare l'economia della conoscenza in economia di conoscenza, ma ancora davvero non sappiamo, forse perché non ce lo insegnano a livello universitario, che la conoscenza è l'unica risorsa che non si consuma con l'uso. Se prendete il vostro conto economico, il vostro stato patrimoniale o quello delle persone alle quali, o delle imprese alle quali fate consulenza, anche amichevole, vi rendete conto che invecchiano gli impianti, le varie infrastrutture, i vari cespiti, la cassa. A volte anche il concetto di avviamento, che una volta era l'unico che misurava l'intangibile prima dell'avvento degli IaaS, come principio nuovo e nobile al quale ispirarsi. La conoscenza, finché rimane tacita e non viene diffusa, non ha alcun valore commerciale. Anzi, accresce il proprio uso proprio nel momento in cui questa diventa elemento o biglietto da visita di ragionamento collettivo. Terzo impiccio che riguarda il brevetto a livello di imprese. L'impresa in questo momento è la mia unità di osservazione. Ci siamo mai fermati un attimo a riflettere su questa cosa? Beatrice diceva e ricordava le comunità, il sistema paese, la formazione. Ogni squadra va alla velocità del suo membro più lento. È come un pit stop. Puoi essere bravo a fare in 3 secondi o 4 o 8 il cambio gomme e una volta anche il pieno, ma se un meccanico non trova la gomma e ci mette 28,8 secondi, il tuo pit stop dura 28,8 secondi. È così anche nei distretti, è così anche nelle filiere. Se abbiamo un'impresa straordinariamente orientata alla valorizzazione del sapere e i suoi fornitori hanno invece una cultura allineata allo sfruttamento più che all'esplorazione, noi andiamo alla velocità del nostro fornitore più lento. Il brevetto per l'impresa è un affare di tutti che esce, spacca i confini ingombranti di qualsiasi tipo di organizzazione. È molto difficile. Quarto impiccio a livello di impresa come unità d'analisi nell'affrontare il tema brevetti. Le vostre organizzazioni, la mia organizzazione, la tua Daniele, la tua Claudio Ducati in questo caso, crescono solo se quelli che entrano da oggi in poi sono migliori di noi. Questa è una realtà molto difficile per gli imprenditori da accettare. Hanno fatto cose importanti, hanno solcato terreni molto complicati, ma se non prendiamo i migliori ricercatori, tecnici, ingegneri, se ci va bene, pur privandocene, non vanno a lavorare per i concorrenti. Se ci va male, non è solo un brevetto mancato, è una fonte di guadagno per i concorrenti che ci hanno visto lungo. Ulteriore impiccio per l'impresa con riferimento all'affare brevetti. Molto spesso le nostre organizzazioni per necessità crescono attingendo al proprio vivaio. Tengono in panchina, spesso panchine lunghe, i propri ingegneri per molto tempo e poi quando è il momento di buttarli in campo, tac, via la tuta, rimani in calzoncini e devi di fatto attivare il circolo virtuoso dell'intelligenza. Quali sono le organizzazioni che Beatrice citava prima che dal 2007 si sono attrezzate per la ripartenza e oggi soffrono meno di accumulo di acido lattico dopo il ritorno in palestra? Sono quelle che hanno saputo fare, pur nelle difficoltà, la valorizzazione del vivaio tecnico e dei propri scienziati, dei propri ricercatori, con una sana e attenta campagna acquisti. Il segreto delle nostre organizzazioni è in questo. Il che non vuol dire assumere quando il mercato si contrae, ma significa alimentare la ridondanza e la varietà che richiede ogni sforzo sul tema dei brevetti. E qui c'è l'ultimo grande impiccio che vorrei discutere con voi prima di passare all'individuo e all'università. Siamo alle prese con un signore scomodo. Il brevetto forse non è un signore, forse è un'entità, forse è qualche cosa che è vero, Daniele, è molto ingombrante e qualche volta bisogna pure alleggerirsene. Ma vedete, abbiamo due spinte contrastanti, una sorta di strabismo che le nostre imprese, e da tanto, si portano dietro. Da un lato le nostre imprese hanno il fiato corto perché devono lavorare sui tempi brevi della trimestrale. Dall'altro viene richiesto dal sistema nazionale, dal sistema della ricerca e forse anche dal mercato stesso di lavorare sui tempi lunghi che l'innovazione richiede. È questo mettere insieme il tempo breve per far tornare i conti della trimestrale, il ROI, il quarterly earnings come lo chiamiamo negli Stati Uniti, e i tempi lunghi per generare la ridondanza, la panchina lunga per portare al brevetto che spesso non riusciamo a riconciliare. L'individuo e l'impatto del brevetto sulla crescita delle persone. Parliamo tanto di sistema premiante, parliamo tanto di valorizzazione del capitale umano, Siamo colpevolmente in ritardo sul premio Nobel assegnato in Svezia a Gary Becker nel 1993 sul tema valorizzazione del capitale umano nelle organizzazioni. Tant'è. Pensiamo solo di trattenere scienziati, ricercatori e tecnici con il denaro. Occhio, chi viene per soldi se ne va per soldi. Questo è un messaggio molto chiaro. Chi viene da te solo per soldi se ne andrà prevalentemente per un'offerta maggiore, più accattivante, seducente. Se abbiniamo questo ad un'altra verità, una ricerca McKinsey su 11.000 top executive negli Stati Uniti che avevano appena cambiato lavoro, alla domanda: perché, caro, hai lasciato l'azienda? Risposta: non ho lasciato l'azienda, ho lasciato il mio capo. Si lascia il capo, non l'azienda. Se mettiamo insieme queste due cose, ne viene fuori un quadro abbastanza imbarazzante, perché c'è più che un concorso di colpa, c'è una colpa palese. Abbiamo sotto di noi una miniera di intangibili e di riconoscimenti, premi, che vanno oltre l'elemento danaro, di compensation pura, e non la sfruttiamo a sufficienza. C'è un libro che si intitola L'idea sfida, è stato scritto una decina di anni fa da due ricercatori, Collins e Porrà, e dicono questo: se vuoi trattenere i talenti, uno, che portano, spero, all'innovazione e al deposito di un buon brevetto scritto bene, se vuoi trattenere i talenti non devi premiarli dove sono più bravi, devi massacrarli dove sono più deboli. Solo così i talenti veri capiranno che la tua azienda è una palestra intellettuale. Solo così percepiranno la tua azienda come un generatore o acceleratore di carriera. Solo così ti riconosceranno intatto un potenziale di seduzione. Seducere, condurre a sé i migliori talenti per il brevetto. Allora, abbiamo miniere con pepite che, in un linguaggio tra amici, potremmo definire l'intelligenza inesplorata. Sfidiamo i nostri talenti, sfidiamo i nostri ricercatori. Tu pensi di essere in grado di... Ecco, spesso questa frase, all'interno anche di un settore maturo, di un'impresa che ha terminato il suo sviluppo impetuoso, che cerca occasioni di riscatto, dove le persone sono altro che i pianisti in Parlamento, con una mano lavorano su una ricerca clinica per la tua azienda e con l'altra stanno spedendo il curriculum da qualche altra parte. Questi sono i pianisti delle organizzazioni. Queste persone, gli irriducibili, gli ammutinati, sono in attesa di grande riscatto e di idee sfide. Il brevetto può essere un'idea sfida. C'è spesso però per l'individuo l'effetto paraocchi. Forse l'ingegnere vorrebbe, lo scienziato vorrebbe, potrebbe, saprebbe, ma non lo fa perché ha dei capi che hanno una presbiopia evidente. Non riescono a vedere quello che hanno a portata di naso. Si definiscono leader visionari, tutt'altro che miopi. La miopia manageriale è un concetto che è affascinante proprio perché ci spiega come mai nel lungo periodo molte organizzazioni falliscono, no? Ma sono presbiti, non riescono a capire che di fatto nei propri cassetti, come Daniele diceva, possono anche esserci delle occasioni per far ripartire l'entusiasmo, per ritornare sulle terre di confine dei propri settori, dei propri distretti. Il packaging, io sono innamorato del packaging perché è stato il settore sul quale ho fatto la mia tesi di dottorato. Si può ripartire verso le periferie e verso le terre di mezzo, perché è proprio lì che succedono le cose, nel confine che separa le organizzazioni dai fornitori e dalle altre comunità di portatori di interessi. Ma ritorniamo a palla sugli effetti positivi per l'individuo in un sistema che prevede il brevetto come elemento di valutazione intangibile. Molto spesso una delle accuse che faccio bonariamente alle organizzazioni che ho il piacere di assaporare e annusare ogni tanto è questa: il vostro sistema di valutazione delle prestazioni o delle superprestazioni è meno importante del bilancio. E loro mi rispondono anche un po' incattiviti: beh, ci mancherebbe anche altro, prima c'è il bilancio per accontentare i portatori di azioni e soprattutto i portatori di interessi. E questa negazione del valore della superprestazione, una superprestazione potrebbe essere un brevetto scritto bene, con dei claims inattaccabili ad un concorrente che va ben oltre l'imitazione, ma si spinge palesemente sulla copia. E questo allontanamento, questa distonia nel percepire in realtà la sovrapposizione tra il brevetto ed una superprestazione, porta le imprese a far morire il talento, l'intento strategico dei propri ricercatori. Uno studioso che ha fatto molta fortuna, Gary Hamel, vive a Londra, ha scritto una cosa bella che si intitola L'intento strategico, e ha detto: quanto sarebbe bello avere un intento strategico fatto di tre cose. Il primo è il sense of discovery, il senso della scoperta, il piacere dell'innovazione, la novità come piacevole abitudine che attecchisce ed è resa commestibile a tutti i nostri portatori di interesse. Però, diceva anche Gary Hamel, senza il secondo elemento dell'intento strategico, il sense of direction, il senso della direzione, il senso della scoperta e del brevetto non ha alcun valore. Vengono messi fuori in maniera disordinata, lo ricordava Daniele, riempiamo i cassetti e prima o poi arriviamo alla scelta di abbandonare qualcosa nella quale avevamo davvero creduto. Gary Hamel chiude questa sua fotografia dell'intento strategico, e io parlo di strategia, cioè di proiezione nel lungo periodo delle scelte odierne e quotidiane, e dice: il senso della direzione e il senso della scoperta per qualsiasi organizzazione non hanno alcun valore se non c'è il terzo elemento, si chiama sense of destiny, il senso del proprio destino. Ecco, qui allora si interviene sulla psicologia dell'imprenditore, del gruppo di governo, del management team, se vogliamo parlare all'americana, che spesso ha orizzonti molto più brevi ed ingessati e acinetici, cioè incapaci di compiere il benché minimo movimento per uscire dalla sclerotizzazione dell'intelligenza, rispetto a quella dei propri tecnici. Lo diceva bene la Edith Penrose, che non ha preso il Nobel per l'economia solo perché è scomparsa 3 anni fa, molto anziana. I limiti alla crescita di qualsiasi organizzazione non stanno nella cassa dell'organizzazione, ma nella testa dei propri dirigenti. I limiti allo sviluppo delle organizzazioni stanno spesso nella testa dei propri capi. Allora, se vogliamo davvero riflettere ancora un po' su questo livello di analisi, prima della conclusione che avverrà tra pochi minuti, 5 minuti, ovvero sull'importanza del brevetto e della passione per i brevetti per alimentare quello che è il nostro secondo organo, il primo è il cuore, occorre riflettere ancora una volta sulla provocazione vera. Siamo, hai ragione Beatrice quando lo ricordi, molto bravi a generare rendite. Le rendite vengono misurate in economia, ad esempio, con indicatori quali lo sviluppo di nuovi prodotti. Siamo ancora molto scarsi nell'appropriarci delle rendite. Depositare un brevetto scritto anche bene non significa ritornare a casa di rendite generate con quell'innovazione. Significa anche che se c'è qualcuno più abile di te là fuori, non ti riappropri della rendita che generi. Quando sei bravo nella rent generation perché hai 861 brevetti come l'impresa di Lippodi, ma ti appropri solo in parte, non è il suo caso per fortuna, delle rendite che i tuoi ingegneri hanno generato, per l'individuo che quelle rendite ha contribuito a generare è assolutamente frustrante, anche se il capo ha in qualche modo supportato il deposito come elemento di merito. Un deposito senza un'attività di intelligence sul mercato è nulla. E qui veniamo all'ultimo punto: quanto è straordinario, o quanto potrebbe esserlo, dare compiti di sorveglianza strategica ai nostri ingegneri, attività di intelligence sul mercato, andare oltre la ricerca delle anteriorità, spingersi oltre i confini per andare a vedere come si posizionano i disturbatori del nostro percorso di crescita, che fino ad allora pensavamo essere così reiterato senza nessun tipo di batteria, no? che lo alimentasse. Diventare esploratori. L'esplorazione richiede coraggio, richiede partire con poche cose nello zaino, richiede anche mandarli in giro Sì, lo so, le risorse sono quelle che sono, ma diciamo, dobbiamo essere positivi, lo diceva Beatrice, mandarli in giro ad esplorare, tornare a casa e non chiudere nel cassetto l'idea, organizzare incontri, meeting, companies, sharing the bread, dividere, condividere il pane. Che cosa hai visto? E allora forse Campagnolo non avrebbe commesso l'errore di non rinnovare un brevetto sul cambio al volante che Shimano, una volta scaduto, in qualche modo ha considerato affascinante, interessante, e oggi ne ha fatto un elemento di business molto accattivante. Se i nostri esploratori, il nostro figliol prodigo, una volta tornato a casa, non lo mettiamo attorno al fuoco con questo bisogno straordinario di grandi storie che abbiamo attorno al brevetto, la sua conoscenza si perde. È un po' come quando mandiamo i nostri a fare formazione, poi ritornano in un ufficio e li mettiamo subito a lavorare perché intanto le pratiche sono inevase. Viene la voglia di evadere per le pratiche inevase. Le organizzazioni virtuose e non virtuali, quando quelli che si sono allenati tornano a casa, impongono la perfezione nell'organizzazione di meeting per portare tutti a livello, perché forse hanno letto anche loro che si va alla velocità del più lento. E come gestiamo il ritorno a casa degli esploratori sui brevetti altrui è il connotato di un'impresa di grande successo. E poi c'è l'università, e qui ho poche cose da dire, spero comunque nello stesso solco di una moderata e comunque positiva provocazione. Due studenti al termine del corso che abbiamo tenuto con Eros su questo seminario, vedo alcuni che hanno partecipato qui a quasi tutte le edizioni, mi hanno chiesto: professore, ma bisogna essere degli sceneggiatori per scrivere bene un brevetto? Riusciamo ad essere più convincenti? Ci sono delle tecniche, ci sono, al di là del cavillo giuridico, al di là del dire veicolo con almeno due ruote, no? Almeno al di là di tutte queste cose, c'è un modo per, dico sì, c'è un modo abbastanza inutile per il legislatore di scrivere bene un brevetto, c'è un modo utilissimo contro un certo tipo di concorrenza nello scrivere bene un brevetto, ma state raccontando una storia. Quella è la tesi. Mettere le pause al punto giusto, coinvolgere un tecnico luci, metafore per dire che c'è qualcuno che dice non è assolutamente brevettabile, non c'è l'elemento della novità. Mettere qualcuno che invece ti spinge anche nei momenti di depressione, no, ma questo tanto ce lo copiano netto, questo pacchetto in Asia lo fanno uguale, meglio anzi, perché hanno macchine nuove. Quando racconti una storia devi portare a bordo specialisti per arrivare ad un discorso generalista, come somma sinergica dei contributi di tutti. Avere il senso del proprio ruolo nel lavoro sul brevetto è fondamentale. Allora è da lì che dobbiamo, come diceva anche Beatrice, ripartire come esperienza di formazione. Rotulum, ruolo, rotulum. L'antica Grecia lo conosceva bene questo, no? Era di fatto, era la consegna. Rotulum, quello che devi fare, quello che devi recitare nell'arena. Purtroppo, l'era delle mansioni over detail, super specificate ai minimi termini, ha fatto perdere gran parte della flessibilità nell'appropriarsi di sensibilità tipiche di altri distretti o di altre divisioni organizzative. Per fare invece brevetti bisogna formare un equipaggio, bisogna mantenerlo vivo, bisogna formare equipaggio anche che soffra mal di mare, ma con una regola, e qui questa possiamo copiarla, mi perdoneranno dai giapponesi, che almeno uno dei membri che formano l'equipaggio per un brevetto, quel mal di mare, non lo soffra. Grazie.